Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Marcello Nardis, ci ritroviamo oggi per quest'ultima puntata del nostro ciclo di Caffè Zimmerman. Buongiorno.
Sempre un gran piacere, buongiorno.
Piacere è tutto mio ed è tutto nostro, perché ascoltarti e raccontare di questi libri che partono da un elemento musicale già nel titolo è stato un percorso veramente appassionante. Siamo a quest'ultima puntata e andiamo qui a un titolo che effettivamente ci riporta subito alla musica, la Sinfonia dell'Addio. Noi pensiamo subito a Haydn.
Certo.
Che in qualche modo forse sarà presente, ce lo racconterai tu, e un libro del 1997.
Sì, che mi ha colpito appunto per quello che hai detto te. Haydn è la Sinfonia degli Addii. Qui
sì.
La Sinfonia dell'Addio restringe il campo che poi vedremo.
Libro di un autore americano.
Libro di un autore americano, Edmund White, libro fortemente autobiografico, racconta di sé una vicenda, poi alla fine vedremo perché risulta vincente, insomma, anche nel confronto proprio con la Sinfonia di Haydn, perché rimane lui l'ultimo violinista. Sappiamo che la Sinfonia di Haydn si conclude con un violino solo, in questo caso il violino solo è la voce di Edmund White, che racconta tutta la sua vicenda personale, ma anche sullo sfondo di una vicenda collettiva piuttosto coinvolgente da un punto di vista proprio della società, da un punto di vista della cultura. Vedremo.
Certo, arriveremo poi alla pagina di Haydn, per l'appunto alla sua Sinfonia degli Addii, ma vogliamo partire da un altro ascolto.
Sì.
Could you
Abbiamo aperto musicalmente con questa composizione di Reinaldo Hahn a Cloris, e questo ci consente di aprire anche il libro in qualche modo, perché entriamo in un'ambientazione.
Sì, letteralmente proprio ci consente di aprire il libro perché
alla prima pagina
leggo testuale e lui scrive: comincio questo libro a Parigi il giorno di ogni santi, casualmente anche il mio compleanno, 6 mesi dopo la morte di Brice. Con il fratello di Brice, la sua amante e stamani sono stato al cimitero per l'ascese a portare dei fiori davanti alla targa di marmo bianca che contrassegna la nicchia in cui in un'urna sono conservate le ceneri di Brice. Questa è una partenza appunto molto parigina, molto autunnale. Il pezzo di Hahn ci dà perfettamente l'attacco a questa narrazione. Tutti noi sappiamo che Hahn è stato un amore di Proust molto importante, e la vicenda che viene raccontata nella Sinfonia dell'Addio è qualcosa di analogo, vissuto però negli anni Ottanta. Mi ha colpito molto, devo dire la verità, io mi sono accorto in corso di lettura questa declinazione fortemente orientata, che non disturba, per la verità, non c'è niente di così eccessivo o smodato. Rientra in una sensibilità che negli anni Ottanta è stata particolarmente vissuta sullo sfondo di questo spettro incombente che è stato l'AIDS, insomma, che ha giustiziato tutta una serie di false credenze, insomma, e ha posto un po' tutti, no, di fronte alla spietata evidenza di un virus che ha mietuto decine, centinaia di vittime. Ecco, la Sinfonia dell'Addio in questo senso, perché poi White rimane l'unico superstite e lui dà conto in questo libro della sua vicenda, ma anche di usi e consuetudini, di consuetudini anche relazionali, no? Peraltro ricchissime e intrise di musica. Questo è l'elemento che mi ha decisamente colpito, cioè una discografia scritta che costituisce da sola una playlist raffinatissima e che tocca tutti i generi e di cui appunto diamo conto in questa nostra presentazione del volume.
ci ha raccontato del contenuto di questo libro, appunto, che è questa vicenda autobiografica, e anche del racconto di una fetta di storia che abbiamo vissuto in quegli anni in cui appunto di questo virus si sapeva, non si sapeva. È stato per moltissimi un periodo di grandi incognite in cui si sono fatte delle riflessioni, come dicevi tu, anche sulle relazioni. Che tipo di ruolo ha la musica dunque all'interno di questo libro? Ci dicevi, moltissimi brani sono citati, si racconta della musica, ma in generale che ruolo ha la musica all'interno di questa storia? Cioè, che uso ne fa White?
Un uso molto consapevole, quindi questo già ti indica una perizia con cui maneggia l'argomento, una consuetudine certamente esperita in prima persona e un raffinatissimo gusto dell'ascolto, cioè una selezione via via, poi lo vedremo, davvero molto raffinata. La musica è un argomento presentissimo nelle pagine di questo libro, che peraltro, appunto, volendo far andare la fantasia, vogliamo dire che è una grande sinfonia. Il libro stesso, la sinfonia, non so se è una forzatura o magari no, perché insomma, sappiamo bene o male che la sinfonia si struttura dei movimenti canonici o comunque andante, l'allegro, il presto, poi le variazioni, il largo. Ecco, possiamo dire che questa scrittura risente di tale impostazione, perché c'è un andante iniziale, un andante incerto, se vogliamo, la scoperta della propria vocazione anche nella scrittura, ricordo appunto libro autobiografico, e poi c'è un allegro nella piena consacrazione anche la vitalità di queste relazioni che vengono cambiate probabilmente con una certa disinvoltura, faceva parte della consuetudine, no? Che poi questo ha esposto a tutta una serie di pericoli che lui teme fino alla fine. Poi le variazioni, vogliamo considerarle queste scomparse progressivamente, le variazioni sono le perdite mano a mano di tutta una serie di interlocuzioni che scompaiono perché c'è questa infezione, brucia vittime con una disinvoltura incredibile. E poi c'è questo grande largo in forma appunto di abschied, in forma di addio, di congedo, lui è l'unico superstite, probabilmente questa scrittura fa parte di un'autoterapia, perché raccontare se stesso, raccontare un mondo, raccontare un tempo specifico, è una seduta di analisi che in fondo ci regala al lettore.
E a noi, Marcello, questo libro offre quello che dicevi tu, una bella playlist,
sì,
da ascoltare, per cui immaginare anche il percorso sonoro che è relativo a questa sinfonia dell'addio.
Sur tes genoux.
Chanson Triste, brano di Henri Duparc, che abbiamo ascoltato nell'interpretazione di Gérard Souzet. Questo cantante viene citato all'interno del libro, in una esecuzione particolare.
Sì, chiaramente, ma come prima era stato citato, infatti mi ha colpito molto subito, alle prime pagine viene citata una vecchia incisione a 78 giri di Georges Till, che appunto letteralmente dice: con la sua voce leggera argentina canta O soave fanciulla dalla Bohème. Insomma, sì, specificamente leggo il passaggio: l'odore del curry e i suoni penetranti della versione francese di Georges Till in O soave fanciulla mi circondavano in quei pomeriggi invernali. Ecco, un dettaglio incredibile. E ancora, per tornare a Souzet, vi è un riferimento molto esplicito e dice: avevamo messo un disco di Gérard Souzet che cantava Duparc. Una volta tanto capivo le parole francesi, stiamo parlando della fase iniziale, la gioventù ancora di lui, che è uno studente già laureato, forse sta facendo il dottorato, che cerca, no, una legittimazione negli ambienti letterari che contano. Dunque gli inviti a cena, capire quali possano essere i tutores di una futura carriera, il critico importante, l'interlocutore privilegiato che possa con una sua parola magari smuovere la possibilità della pubblicazione. Lo scrittore, la prima cosa a cui ambisce, soprattutto l'esordiente, è la pubblicazione. Si trova a una cena, dicevamo, messo un disco di Duparc, una volta tanto che capivo le parole francesi, quando il baritono all'improvviso intonò la traduzione «L'amore mi ha morso come un cane, scoppiai a ridere». Ma Butler si limitò ad alzare un sopracciglio e io risprofondai nel mio silenzio.
Quindi questi elementi musicali ci contestualizzano anche
un
ambiente culturale, i sentimenti dei personaggi,
sì,
sicuramente,
sì.
E anche un contesto in cui questa storia si muove.
Sì.
Edmund White, che si trova a Parigi,
sì,
che cerca di sfondare nella scrittura e che quindi si muove in un contesto piuttosto difficile.
Sì.
Perché si muove...
Si trova anche a Parigi, perché iniziamo in un ambiente molto americano, ecco. A Parigi ci arriva,
sì,
con tra l'altro anche una mediazione di Venezia. Anche lì Venezia è una città tipica dell'ideale jamesiano dell'americana, in questo caso dell'americano, che va in Europa a cercare, nel caso di James, magari matrimoni convenienti con l'aristocratico decaduto o quant'altro. Ma la stessa situazione negli anni Ottanta, si respira ancora questo. L'americano, tra l'altro parliamo di americani molto facoltosi, lui è ancora giovane, ma è al seguito di americani molto facoltosi. Siamo ancora in quel mood, dico post-prustiano, ma ha ragione. Un soggiorno peraltro romano, la mentalità ancora della vecchia aristocrazia romana, quindi davvero lo straniero era straniero e l'accoglienza era su basi molteplici. In questo caso certo favoriva la relazione, no? Il riconoscersi appartenente ad una stessa minoranza, se vogliamo, ma è bello vedere nella descrizione come anche la vita di un giovane fosse così ricca di musica. E il giorno riempivo quella grande casa illuminata dal sole con il concerto per clarinetto di Mozart, mangiavo cibo dietetico, facevo 100 flessioni sulla striscia di spiaggia privata accanto alla baia, prendevo il sole per un'ora ungendomi d'olio, tenendo i muscoli con qualche esercizio yoga, ecco, per dire, no?
Ritorniamo appunto in quegli anni Ottanta, così caratterizzati dal punto di vista culturale. Hai citato Venezia, possiamo anche spostarci un po' a Venezia,
sì,
per i nostri ascolti.
Oh.
Marcello Nardis, abbiamo parlato della città di Venezia, raccontando di questo libro di Edmund White, La Sinfonia dell'Addio, e qui ci siamo tuffati nell'atmosfera veneziana, ma attraverso un autore francese, Gabriel Fauré, con questa che è una delle cinque melodie de Venise, appunto, del compositore francese. Come dicevamo prima, vengono raccontate le vicissitudini di questo giovane scrittore che cerca fama e cerca di poter scrivere e di avere un posto in ambito letterario, che è lo stesso Edmund White, e abbiamo toccato le tappe di questa ricerca anche di esperienza, che è un po' come una sorta di grande viaggio di esperienza che sì. Viene fatto anche attraverso la musica, che ha un ruolo molto importante. Mi viene da dire come si faceva in tempi più antichi con il Grand Tour sì. italiano, si toccavano le tappe principali nel Settecento, per esempio, nell'Ottocento, della grande cultura musicale italiana, perché lì era l'esperienza vitale da fare per poter proseguire nella carriera musicale. In questo caso le città sono diverse.
Sono diverse, naturalmente, le sensibilità anche sono diverse.
Esatto, ma il senso dell'esperienza è quello.
Decisamente, e anche del benessere. Accennavo alla Gemütlichkeit, dello stare bene, il senso di ritrovarsi in case private. Siamo ancora in un periodo in cui le grandi case patrizie esistevano, c'era la consuetudine di ricevere, e la maggior parte di queste occasioni di socialità domestica, intendiamoci, esistevano le case dove si faceva anche musica o si ascoltava la musica, e anche l'elemento di raccogliere tanti soggetti diversi era una prerogativa della buona padrona di casa. C'è un passaggio interessante sulla facilità di riunire gente eterogenea e del compiacimento che questo dava alla padrona di casa o a chi riceveva, e dice: come una fioraia, inclinando la testa di qua e di là, compone un bouquet con piante mai trovate assieme in natura. Questo lo trovo
molto bello, molto
simpatico. Sì. E poi continuiamo a dire che la musica, in tutta una serie di anche di consuetudini, ma dal piccolo dettaglio alla novità in scena in quel momento, alla premiere che veniva seguita, ma anche piccoli screzi, e ne riporto uno, non so, Tom e Max, il dialogo: non mi piace Beverly Hills perché il nome mi ricorda Beverly Hills. E l'altro gli risponde: beh, strano, non hai mai fatto un'obiezione del genere per Victoria de Los Angeles. Però questo ti fa capire quanto anche c'era competenza, anche in un giovane in cerca di strada, su certe consuetudini, direi anche su certi rappresentanti di un'arte come quella musicale, in questo caso l'opera, ma poi vedremo anche pianistica o grandi strumentisti, che facevano comunque parte dell'ascolto e parte della consuetudine, anche solo per sentito dire, di un ventenne, di un trentenne.
Allora, Marcello, direi di proseguire questo nostro viaggio, che è un viaggio sonoro anche naturalmente, e lo facciamo rimanendo sulla musica di Gabriel Fauré e sulla sua Dolly Suite. Thank you. Dolly Sweet di Gabriel Fauré, questo è un altro nodo abbastanza importante, Marcello Nardis, di questo libro, La Sinfonia dell'Addio di Edmund White. Viene proprio citata all'interno del
libro.
Sì,
viene citata, una delle tante stelle di questo firmamento whiteiano così dettagliato e così anche così luminoso. A proposito di questi Smith e Watson, che sono i ragazzi, il duo pianistico che suonava la Sweet Dolly, ma anche per i quali Poulenc, Stravinsky avevano scritto pezzi a quattro mani, insomma lui chiama ragazzi dei signori che immaginiamo fossero dei settantenni, degli ottantenni, magari in perfetta salute chiaramente, ma che potevano raccontare a un giovane avido anche di esperienze tutta una serie di contatti con il mondo importante della musica. E dunque c'è la descrizione di questo bel appartamento di Joshua, l'adulto, no? Il suo mentor, poi alla fine lo trova questo critico letterario molto potente, che lui descrive con la forza e una compostezza brahmsiana di fronte all'inevitabile sofferenza imposta dalla bellezza. È una sintesi interessante.
Molto
appunto
interessante.
Gli appartamenti eleganti, fiumi di whisky, Mallarmé, i balletti di Stravinsky, Agon e i quattro temperamenti di Hindemith. Voglio dire, sono dettagli così puntuali che non possono essere frutto di una invenzione letteraria tout court. Evidentemente appoggiano a una storicità vissuta in prima persona.
Certo, perché sono anche ascolti.
Sono impegnativi, non, certamente.
Esatto, non scontati.
Non scontati per nulla. E in questo non scontato, per esempio, la grande attesa dell'opera di Glass per la premiere al Metropolitan, in realtà c'era già stata una rappresentazione europea, che fa parte tra l'altro della trilogia di Glass, in cui c'è anche Akhnaten e Satyagraha.
Quindi Einstein on the Beach ricopre un ruolo molto importante all'interno di questo romanzo. Cominciamo ad ascoltarne una parte e poi ritorniamo su questa composizione così importante, credo, anche per la storia della musica, che in quegli anni, insomma, prende delle strade che sono molteplici. Einstein on the Beach, celebre composizione di Philip Glass. Marcello Nardis, dicevo, è un nodo importante di questo libro, La Sinfonia dell'Addio, ma anche un nodo importante dal punto di vista culturale nel Novecento.
Decisamente.
In America.
Sì, decisamente.
Poi dopo,
decisamente.
Insomma, riceveremo anche noi tutti gli influssi della sua composizione, di quella strada che ha segnato appunto a livello compositivo la storia della musica, ma in America ancora di più.
Sì, è il momento in cui il Metropolitan è diretto proprio, la direzione artistica è di Philip Glass e di Bob Wilson, dunque un duo la cui concezione estetica è così estrema, se vogliamo, no? Così peculiare, così identificabile. Certo, è un momento di grande visibilità.
Marcello, tra l'altro, anche nella tua storia personale di musicista, di cantante, questa partitura di Philip Glass, Einstein on the Beach, ricopre un significato piuttosto importante.
Beh, sì, ricopre un significato in questo senso, proprio perché faceva parte, era il primo titolo di una trilogia,
sì?
Einstein on the Beach è la prima, poi c'è questa Satyagraha e poi c'è Akhnaten. Io ho cantato Akhnaten nella prima esecuzione italiana del titolo, insomma, sì, quindi sono abbastanza legato ad Akhnaten e in qualche modo a Glass, perché
anche
ne sono stato interprete.
Certo. Marcello Nardis, quale arco temporale è raccontato dalla Sinfonia dell'Addio? Abbiamo parlato del periodo molto complicato di quegli anni in cui il problema dell'AIDS esplode, diventa un problema che in qualche modo in realtà colpisce un po' tutti, è una situazione di emergenza che viene gestita in qualche modo in quegli anni. Che arco temporale viene percorso dal romanzo stesso?
Sì, beh, diciamo che corre parallelo, così grosso modo, agli anni 68, 69,
sì.
Ma comunque tutto quello che per esempio è la produzione artistica della cosiddetta Beat Generation, ma anche proprio l'opposizione alla guerra del Vietnam, gli hippie di Berkeley, di Woodstock ovviamente, e quindi come autori possiamo richiamarci a Kerouac, possiamo richiamarci a Carr, Allen Ginsberg naturalmente, Borrow, ovviamente un titolo come Urlo di Ginsberg che viene letto, se vado a memoria, nel 55 a San Francisco ha una dirompenza assoluta, ma lo stesso avverrà con Pasto Nudo, e questo non è altro che un richiamarsi a quel tipo di, anche a quel tipo di espressione, quindi diciamo passa un po' in parallelo la vicenda biografica. È chiaro, è White del 40, quindi ci siamo più o meno coi tempi, no? 25enne, 28enne.
È curioso che in anni molto forti dal punto di vista sociale, culturale, non si faccia riferimento, o magari lo si fa, lo chiedo a te Marcello, in questo libro proprio di quell'angolo di storia della musica che è extra classico, se così vogliamo dire, quindi gli anni della Beat Generation, di un certo tipo di musica world, che in quel periodo ha un ruolo fondamentale anche proprio a livello
sociale. Ma io credo che appunto quello che si diceva, anche appartenere a un certo tipo di elite, perché poi di tale elite si può parlare, colta, abbia in qualche modo distillato un gusto musicale che, guarda caso, trova in un altro tipo di espressione di musica d'arte i propri riferimenti. Quindi questo secondo me è l'elemento più originale dall'autobiografia, cioè anche appartenere a un certo tipo di coté raffinava a tal punto i gusti e quindi anche la ricerca di un certo tipo di discorso contenutistico indirizzato su una specifica musica d'arte, perché banalmente era quella che ascoltavano i maestri, cioè i grandi che un giovanotto come White frequentava. Quindi il gusto veniva tramandato in questo senso, diciamo, dai maestri agli allievi. Non era un approccio al gusto di una contemporaneità di ragazzi o comunque di giovani, cioè un salto generazionale, cioè raccolgono i contenuti direttamente dalla precedente e vanno avanti.
Sì, quindi l'impressione è che quasi sia una playlist, come dicevamo prima, un po' anacronistica.
In qualche modo lo è, ma credo sempre orientata a quella ricerca, a quella fame anche di legittimità. Stiamo parlando peraltro del contesto americano, dunque il mito appunto dell'Europa, il fascino di un certo tipo di espressione artistica così legata, no, alla vecchia Europa, certamente ha giocato. Glass, va bene,
non ha una
contemporaneità diversa, ovviamente
parliamo di musica
d'arte. Ma
certamente, ma noi finiamo allora con un salto indietro, finiamo noi in maniera un po' anacronistica, ma perché vogliamo ricollegarci dunque al titolo di questo libro di cui ci hai parlato e con grande piacere ti abbiamo seguito, appunto, Marcello Nardis, La Sinfonia dell'Addio di Edmund White. Quindi ritorniamo noi indietro a Franz Joseph Haydn.
Certo, come sappiamo, al termine della Sinfonia degli Addii di Haydn, alla fine rimane un violinista solo che conclude. Era un messaggio neanche troppo larvato di desiderio di tornarsene a casa, appunto, dopo il lungo soggiorno alla corte degli Esterasi. In questo caso, ecco, l'ultimo violinista di questa sinfonia è proprio White, che rimane lui solo a intonare il suo ultimo canto. È un canto che si fa testimone, ahimè, della scomparsa progressiva di tutta una serie di interlocuzioni che hanno però costituito la sua vera e propria sinfonia, la sinfonia della sua vita.
Marcello Nardis, grazie dunque di questo bel viaggio che ci hai fatto fare, ci hai fatto scoprire dei libri che in qualche modo forse non abbiamo letto, oppure ci hai fatto venire voglia di andare a rileggerci dei libri che abbiamo letto tempo fa, ma che magari non abbiamo osservato da quel punto di vista musicale che invece è stato messo in luce in questo bel ciclo. Dunque, grazie ancora.
Un piacere per me, grazie a voi, a presto.